Il mese prossimo all'Arena di Verona c'è il concerto di Kendrick Lamar e ricorderete che è un concerto di cui si era parlato molto, non solo perché ovviamente potrebbe essere una bellissima serata molto unica in un contesto particolare, ma anche per via dei prezzi dei biglietti che vanno dai 100 ai 250 euro. E si era detto, insomma, la legge del mercato, come era stato anche per Madonna, e con prezzi ancora più alti, o per Björk, forse un pochino più bassi, e tutti questi concerti di solito poi vanno sold out abbastanza in fretta e uno si dice, insomma, quindi la domanda c'è e fanno bene da un certo punto di vista ad alzare i prezzi fino a che la gente è disposta a pagare. E al limite poi si sono sviluppati discorsi paralleli sul fatto che i concerti stiano diventando sempre di più un bene di lusso, e ne abbiamo parlato anche qui a Friday. Ma per questa data di Kendrick Lamar è successo qualcosa di diverso e l'ha scoperto Dami Rivic questa settimana su un pezzo che ha pubblicato su Soundwall, in cui è andato a fare una cosa molto semplice quanto efficace: è andato a vedere a meno di un mese dal concerto quanti e quali biglietti sono ancora disponibili su Ticket One, inserendo nell'articolo uno screenshot della pagina di Ticket One dove si vedono colorati i posti ancora disponibili, e si scopre che dei 12.000 posti dell'arena, molti, varie migliaia direi a spanne, sono ancora invendute, e in particolare quelli proprio più costosi, quelli della platea più vicini al palco, e meno di metà sono stati venduti, in alcuni settori anche ancora meno, e nei settori allontanandoci un pochino di più, nelle prime gradinate si va un po' meglio, c'è cioè un po' più di metà di biglietti venduti. E poi sembra invece che siano forse sold out quelli più economici sui 100 euro nella gradinata non numerata, in cui però non si possono vedere proprio i singoli posti colorati sulla mappa. A latere di questa notizia, insomma, di questa scoperta, Dami Rivic fa alcune riflessioni che vi leggo. Kendrick, che non riesce a mandare sold out in una settimana o giù di lì i 12.000 posti dell'Arena di Verona, è un segnale forte. Così come è un segnale forte il fatto che un sacco di successi sicuri italiani, artisti della nuova generazione capaci di sbancare sia gli streaming che i Sanremo, venduti a cifre che oscillano tra i 100.000 e i 200.000 euro a data, fanno fatica a raggiungere anche solo la metà del numero necessario di biglietti per arrivare al break-even. Conclude questo lungo pezzo Dami Rivic, che si intitola La fine dei sold out sicuri, anatomia di un sistema tossico. Verso la fine dice Dami Rivic che i piccoli giocano a fare i grandi e i grandi giocano col fuoco, e tutti giocano con la certezza che la gente avrà ogni stagione che passa sempre più voglia di musica dal vivo, costi quel che costi. Ma se la fiamma si spegne o va fuori controllo, potremmo rimpiangere i momenti in cui si poteva costruire tutti assieme una crescita più lenta ma sostenibile, e si è invece puntato al bottino pieno e alla crescita assoluta, con ogni mezzo e cinismo necessario. Sempre su questo argomento, poi c'è anche un altro pezzo che voglio leggere, ma ne parliamo dopo, con una possibile risposta che dà sempre Dami Rivic su un altro articolo che ha pubblicato su un'altra rivista questa settimana, e con una possibile, insomma, speranza forse e approccio alternativo a questo meccanismo di alzare i prezzi sempre di più fino a quando scoppiano, sembrerebbe, perché si rischia, se non regaleranno migliaia di biglietti, di avere poi una platea di Kendrick Lamar all'arena mezza vuota. Ma dicevo, ci torniamo dopo, perché intanto invece iniziamo come al solito dai dischi e andiamo a vedere quali dischi abbiamo scelto tra quelli usciti questo venerdì 23 giugno, e lo facciamo nella puntata numero 72 di Friday. Il disco di cui si è parlato di più questa settimana credo che sia quello dei Geese, questa band di Brooklyn, arrivata al suo secondo disco, si intitola 3D Country, ed esce per Partisan come già il loro debutto del 2021, che aveva raccolto abbastanza consensi e hype. Le recensioni di questo nuovo sono abbastanza miste: passiamo da un 8.8 di Paste al 6 di Line of Best Fit, e con, insomma, quello che c'è in mezzo, un 6.8 di Pitchfork, che a dire il vero non si era fatto conquistare dall'hype neanche per il primo disco che aveva preso 6.6, quindi rimane su uno spazio simile. In redazione non ci è piaciuto particolarmente questo disco, l'hot take di Marco che mi sono appuntato è che sembra un rock and roll anni 70 se fosse rifatto dagli Idols e compagni peraltro di etichetta su Partisan. Ma leggiamo un po' cosa dice Pitchfork. Brady Gerber, che ha firmato questa recensione, parte proprio dicendo che il loro debutto molto hype del 2021, Projector, ha avuto difficoltà a distinguersi tra qualsiasi altra band di Brooklyn che faceva qualcosa tipo Talking Heads e Television. Tracce di quel post-punk nervoso sono ancora presenti, ma adesso la band alleggerisce le cose con tonalità più soleggiate e prog. Offrono un suono più lucente, colorato e sono a proprio agio con la loro goffaggine ormai in primo piano. Fanno ancora una musica rock intricata, dice Gerber, ma c'è una nuova enfasi nelle dinamiche, negli spazi e in maniera cruciale nella melodia. La prima metà del disco è particolarmente forte. Le cose si attenuano però a metà e il cantante Cameron Winter suggerisce nel materiale stampa che 3D Country tratta il moderno destino tragico, il cambiamento climatico e la perseveranza attraverso un ambiente arido, temi che sono apparenti solo da una lettura generosa e ravvicinata dei testi. I riferimenti sono molto sparsi, ma è incoraggiante sentire i Geese a proprio agio quando suonano come se stessi. Anche su Rumore il disco non ha ricevuto una recensione particolarmente positiva, Cesare Lorenzi gli ha dato 65 su 100 e ha scritto che il problema con una band come i Geese è che diventa quasi inevitabile parlarne utilizzando la retorica del buon vecchio sano rock and roll e loro non fanno nulla per sottrarvisi. 3D Country è un eccellente lavoro di rock classico venato di soul, suonato con perizia e soluzioni diverse. E cita poi Doors, ma anche Exile on Main Street dei Rolling Stones, e dice anche che in un periodo in cui emergono progetti sorprendenti e innovativi provenienti dalle nicchie della diversità sonora, 3D Country è un album formalmente ineccepibile, ma allo stesso tempo dannatamente superfluo. Si è parlato anche abbastanza e abbiamo trovato molte recensioni per il nuovo disco degli Swans, che sono invece al 16° album, una band attiva dal 1982 secondo Wikipedia. Qui insomma parliamo ormai di una band che è arrivata allo stato di culto, ma che ancora raggiunge e ottiene abbastanza consensi, anche se non sempre del tutto convinti. Qui in redazione intanto rientra a pieno titolo nella nostra categoria Mai Cagati, che se qualcuno magari non ci segue da tanto spiego che non vuol dire che non ci piacciono, ma anzi che è una di quelle band che potenzialmente potrebbero anche piacerci, ma che alla fine per un motivo o per l'altro non abbiamo mai veramente ascoltato. E quindi questo disco io ho un po' provato a sentirlo, è un disco difficile che dura 2 ore con tracce di 40 minuti e forse non è il modo migliore per entrare a conoscere nella discografia di questa band, ma vi leggo un po' alcune cose che abbiamo trovato in giro sulle recensioni di gente che magari li conosce un po' meglio di noi. Ad esempio su Slant, Paul Attard, che dà al disco un voto dei 3,5 stelle, ha scritto che dal loro ritorno nel 2010, perché parentesi mia si erano sciolti per un po' e poi si sono riformati, dal loro ritorno nel 2010 gli Swans si sono fissati su composizioni ampiamente barocche da 10 più minuti, che iniziano in re minore, diventano sempre più loud e poi si esauriscono con alcuni minuti ancora da sprecare. Il che, per essere chiari, dice Attard, ha prodotto alcuni dei momenti più imponenti di musica rock degli ultimi decenni. The Beggar, ecco questo è il titolo del nuovo disco che si intitola Beggar ed esce per Mute Young God. The Beggar, dice Paul Attard, su Slant procede nello stesso modo da brividi delle ultime 4 uscite della band. Viene però definito dalla qualità e dalla bravura che ci si aspetta dagli Swans. Quello che blocca The Beggar dal raggiungere la vera grandezza è il fatto che si posiziona all'ombra dei dischi più recenti degli Swans. La traccia The Beggar Lover 3, di quasi 44 minuti, segue quello che è diventato ormai una tradizione per gli Swans, di inserire da qualche parte a metà del disco un enorme colosso. Come tanto del materiale in The Beggar, la sua grandiosità è diventata un po' prevedibile, il che per una band di questa statura e talento forse può essere una delle peggiori critiche che si possano scagliare contro. 3 stelle su The Skinny, 4 stelle invece sul Guardian, ma volevo leggervi anche 2 righe che gli ha dedicato Giovanni Ansaldo sulla newsletter musicale. È un peccato, ha detto Ansaldo, ma bisogna ammettere che The Beggar è forse il primo album deludente degli Swans, nonostante non sia affatto un brutto disco. La band di Michael Gira in questi anni però ci aveva abituato a lavori di alto livello, in particolare dopo la reunion del 2012, a partire dal monumentale The Seer. E anche negli episodi minori, come nel più recente The Glowing Man, aveva piazzato qualche zampata. Un discorso più difficile da fare per l'ultimo The Beggar, che ha il difetto di aggiungere veramente poco alla discografia della band di New York. Non è uscito molto altro di notevole questo venerdì, quindi andiamo a recuperare un disco di cui avevamo accennato la settimana scorsa ed è il ritorno dei Sigur Rós con Atta, che è il loro disco numero 8, perché Atta in islandese vuol dire proprio 8, ho scoperto, e in una carriera anche per loro abbastanza lunga, ma è stato salutato invece come uno dei loro migliori dischi e effettivamente anch'io che ero pronto a inserirli in un'altra categoria che abbiamo qui a Friday, che è quella Fate come i Rem, ma invece devo dire che dopo un ascolto forse non è ancora il momento e possiamo goderci ancora un pochino di Sigur Rós, che non è che stanno più inventando magari nulla di che. Abbiamo avuto anche una discussione lunga in redazione con Marco e Andrea su quale sia insomma il ruolo e il posto nel mondo della musica per i Sigur Rós nel 2023, ma insomma questo disco non mi è dispiaciuto e non è dispiaciuto neanche alla critica. Recensioni abbastanza alte, da un 8 su Clash, 8.4 su Paste, 3 stelle sul Guardian, 7.2 su Pitchfork, 7.2 anche in Italia su Indie for Bunnies, e recensioni anche su Roccoli, il Cibicida. Sentire ascoltare, che andiamo a leggere tra un attimo, ma partiamo da una che secondo me riassume bene alcuni punti, è quella di Arts Desk, firmata da Joe Mags, e stavolta l'ho trovata, avendo aspettato una settimana, l'ho trovata già bella tradotta su Internazionale, quindi vi leggo la loro traduzione. È facile, dice Joe Mags, dare per scontata la forza emotiva dei Sigur Rós. Il loro pezzo del 2015, Hoppi Polla, è diventato così onnipresente, dai talent show ai documentari sulla crisi ambientale, che si è trasformato nell'archetipo della musica strappalacrime. Tutto quello che fa la band islandese è carico di un impatto emotivo universale. E poi c'è la voce androgina di Jónsi, che cantando nella sua lingua inventata, il Vonlenska, sembra creare canzoni folk per tutte le culture e nessuna, come se abitassero uno spazio mitico condiviso. Adesso, a 10 anni da Kveikur, sono tornati e sono esattamente come ce li ricordavamo, ma con meno chitarra e batteria per fare largo agli archi. In ogni brano di Atta l'orchestra funziona così bene da colonna sonora dei quattro elementi che sembra di sentire la voce del documentarista David Attenborough. Poi arriva Jónsi con una nota più alta e abbiamo tutto quello che serve. In alcuni momenti i glissati sono troppo improvvisi, ma va bene così. Come in un film della Pixar, è un trucco così efficace da sembrare manipolatorio, ma ci ricorda anche che al centro batte un cuore umano. A volte quando qualcosa funziona, funziona e basta, e qui i Sigur Rós ci mostrano cosa sanno fare meglio. Dicevo della recensione di Sentire Ascoltare, l'ha scritta Elena Raugei e dice che è arrivato a sorpresa questo nuovo disco, ve lo dicevamo la settimana scorsa appunto, è arrivato senza annunci o singoli che lo anticipavano, anche se dice Raugei che l'annuncio degli attesi concerti speciali, che saranno proprio concerti con orchestra, aveva un'orchestra di 41 elementi, aveva tintinnato alle orecchie e aveva forse fatto capire che poteva esserci anche della nuova musica in arrivo. Ma riprendo dalla recensione di Elena Raugei, dice che questo nuovo disco nasce dalle lacerazioni del presente, si mette in moto introspettivo e proietta in direzione dell'estasi. Jónsi ha parlato di musica scarna e fluttuante, ideale per vestire gli anni che passano tra cinismo acquisito e necessità di sentire qualcosa, ovvero sia commuoversi. La sua grandezza sta proprio nell'avvolgere tanto la disillusione quanto la fede in un'altra possibile forma di bellezza. Atta è anche uno slow burner, sia in senso ritmico, la batteria è impercettibile, sia in senso di sedimentazione. I 10 brani in programma vanno a collocarsi in un quadro paesaggistico ormai marchio di fabbrica. Voce eterea e criptica universale nell'alternare Volenska Oplandic, lingua madre e sporadico inglese, ma anche post-rock e ambient, approccio aperto al solito alla sperimentazione e colate di cristallina melodia, in grado di ripulire da qualsivoglia scoria. Senza contare Kveikur, capitolo a parte, si potrebbe dire che Atta è il miglior disco della compagine nordica dal 2005 di TAC. Mm. Sul fronte dei singoli invece abbiamo tre singoli e tre ritorni abbastanza succosi. Tornano gli Slow Dive con questo singolo che si intitola Kisses e annunciano il loro ritorno con un nuovo disco, il secondo dopo la reunion di qualche anno fa, che si intitolerà Everything is Alive e uscirà il 1 settembre su Dead Oceans. Questo primo singolo a me non è dispiaciuto, anche se ho parlato un po' con amici fan degli Slow Dive che insomma dicevano che forse è un po' ripetitivo e non può troppo fedele al loro schema, ma secondo me è un pezzo godibile e poi vi consiglio di vedere magari il live a Glastonbury che ho trovato abbastanza emozionante. C'è anche un video che accompagna questo singolo e che è stato girato a Napoli, quindi c'è un po' di Italia. Il secondo singolo è invece per gli Islands, i canadesi Islands, che annunciano il loro nono album e lo anticipano con questo singolo Life's a Joke. Mentre il disco si intitolerà And That's Why Dolphins Lost Their Legs ed uscirà il 25 agosto su Elf. Il singolo mi è piaciuto abbastanza e mi ha ricordato tantissimo qualcosa, qualche altra band, ma non riesco a capire cosa, e quindi se vi viene in mente fatemelo sapere, mi risolvete forse questo enigma. Intanto invece vi cito anche il terzo singolo di questa settimana che non potevamo non citare, il ritorno di Aphex Twin, che era da un po' che sembrava che dovesse tornare. Adesso ha annunciato non un vero album ma un EP che uscirà il 28 luglio su Warp con un titolo che non provo neanche a pronunciare, lunghissimo, con sigle e codici vari. Il singolo che lo anticipa e che farà parte di questo EP è già ascoltabile, si intitola Black Box Life Recorder 21F. Vi dicevo in apertura che c'era un secondo pezzo di Dami Rivic che volevo citarvi, l'ha pubblicato su Rolling Stone e si intitola La prima estate è la terza via dei festival estivi. Mi è sembrato un po' un corollario in un certo senso del pezzo che vi citavo in apertura e che ha pubblicato invece su Soundwall, dove parlava del concerto di Kendrick Lamar all'Arena di Verona e dei prezzi sempre più alti, non solo per Kendrick Lamar. E dice Dami Rivic che questo festival, che anche qui vi abbiamo citato spesso proprio perché anche a me sembra una interessante via di mezzo che forse in Italia mancava, una novità insomma un po' nel mercato un po' asfittico e faticoso dei festival in Italia, dice Dami Rivic che la prima estate è un festival dove da un lato si parla agli appassionati di musica e non agli occasionali, perché non ci sono i nomi del momento sulla bocca di tutti, quelli più prevedibili, ma roba più ricercata, però al tempo stesso non si cercano solo gli appassionati incalliti e fissati, ma si vogliono titillare gli istinti di chi ha gusti consolidati e non per forza acrobatici. Dami Rivic è stato al festival che doveva concludersi questa domenica 25 giugno, ma poi c'è un però, e il fatto che dice Dami Rivic che a parte una serata in cui c'era troppa gente, c'erano troppe code alle casse per bere e per mangiare, ma è successo anche l'anno scorso al Primavera, insomma può anche starci se succede per una serata sola, Dami Rivic dice che è un festival dove si respira una bella atmosfera e che proprio lui vede come una possibile terza via appunto tra piccoli eventi da appassionati e grandi eventi puntati solo a massimizzare il più possibile gli incassi. L'idea è ottima, dice appunto Ivic sempre in questo pezzo, accade però nel momento forse peggiore, quando c'è il mercato della musica live è arrivato a livelli di crescita ed avidità per cui tutti tra artisti e rispettivi management vogliono farsi pagare molto di più rispetto al passato. Il momento quindi meno opportuno per tentare una terza via, alla ricerca di nuovi equilibri, ora che da una parte, quella degli artisti e delle strutture che li gestiscono comandano, si cerca solo il soldo e l'incasso. Ecco, non so se sono d'accordo, o meglio, non ho abbastanza elementi per dire se veramente la colpa è così sbilanciata dal lato degli artisti e del management, però di sicuro condivido la conclusione invece di Dami Rivic quando dice che è un festival che per mille motivi può fare del bene a tutta la scena e all'industria della musica live italiana. Qualcosa insomma per cui fare il tifo, e il tifo qua lo facciamo molto volentieri, io spero anche di riuscirci ad andare magari l'anno prossimo, visto che ho perso le prime due edizioni, ma vi dicevo c'è anche una coda, no? Doveva essersi concluso questo 25 giugno, ma un motivo di più per fare il tifo è che sono riusciti in una impresa abbastanza epica a mio parere, che è quella di portare Lana Del Rey in Italia a sorpresa con una settimana di preavviso, praticamente aggiungendo annunciandolo proprio pochi giorni fa, aggiungendo una extra serata al festival che sarà domenica prossima 2 luglio con il concerto di Lana Del Rey che era già in Europa, appena suonato a Glastonbury e insomma in mezzo a qualche altra data. Mi è sembrato molto particolare, a prescindere che poi a uno piaccia o non piaccia Lana Del Rey, ne abbiamo discusso qua un po' in redazione e forse a nessuno di noi tre è particolarmente fan, però mi sembra proprio un bel segnale che un festival come questo riesca ad attrarre e a convincere un artista del livello di Lana Del Rey a venire anche così con poco preavviso a fare una data in Italia, e penso che confermi che quindi questo festival sta già facendo del bene forse alla scena e all'industria della musica live. Mi incuriosiva anche capire esattamente come può succedere, no? Che nel giro di una settimana organizzi un evento di questo tipo aggiungendolo a un festival che doveva essere già chiuso. E quindi ho scritto a Michele Boroni, che è consulente della direzione artistica e comunicazione della Prima Estate, ma che è anche un ascoltatore di questo podcast, e gli ho chiesto a lui di raccontarci com'è andata e com'è nata l'idea di questa data.
Buongiorno. Allora, la vicenda Lana Del Rey in Italia è molto più semplice di quello che si può pensare o immaginare. In pratica, sabato 24 giugno, intorno a mezzogiorno e mezzo, arriva una telefonata ad Alessandro e Galli, che sono i produttori del festival La Prima Estate, dal promoter di Lana Del Rey, il quale racconta che il pomeriggio Lana avrebbe suonato a Glastonbury, poi aveva un'altra data fissata da tempo al BST di Hyde Park, un grosso festival nel parco londinese, e che in realtà lei avrebbe desiderato sfruttare questa settimana per fare un piccolo tour a sorpresa, e quindi ha visto diciamo, la line-up della prima estate, ha visto i video e le foto che erano circolate, le era piaciuto molto, e quindi chiedeva se era possibile organizzare un concerto la domenica successiva, quindi domenica 2 luglio. C'è stato un giorno fondamentalmente di contrattazione su tutta una serie di questioni, e quindi poi lunedì abbiamo annunciato questa follia, perché insomma è abbastanza una follia, soprattutto in un momento storico in cui gli annunci vengono fatti con un anno di preavviso e quindi di anticipo, insomma. E quindi è una cosa abbastanza folle, ed è proprio l'hashtag interno che abbiamo per questo evento, che è Viviamo questa follia. E credo che tra oggi e domani annuncerà altre 2 date, credo in Francia e in Olanda, durante appunto la settimana successiva, insomma, intorno al 5-6, ci saranno queste date. Le vendite stanno andando molto bene, nonostante lo scarsissimo preavviso, che ripeto, non è colpa dell'organizzazione, ma è proprio una cosa che ci è capitata e che follemente abbiamo sfruttato, con tutte le problematiche che questo può comportare. Insomma, un festival che doveva chiudere la domenica, e invece in qualche modo il palco, tutta la parte organizzativa continua anche per una settimana.
Quindi 2 luglio, Lido di Camaiore in Toscana, la Prima Estate Festival, se volete andare a vedere Lana Del Rey, grazie ancora a Michele Boroni. E invece abbiamo selezionato qualche altro piccolo festival e data che magari vi potrebbe incuriosire nelle prossime settimane. C'è innanzitutto l'Arti Vive Festival a Soliera e Modena con Shame, Nottwist, Brian Johnson Massacre, ma anche qualche nome italiano come Generic Animal e Colombre, ed è dal 4 al 9 luglio. E poi c'è un festival un po' misterioso, che è il Fake Fest di Bellaria e Giammarina Rimini, annunciato già mesi fa. Ne avevamo parlato anche qui a Friday. Sembrava una bella idea, una bella potenziale aggiunta ai festival estivi italiani, e dovevano essere 2 date del 13-14 luglio. Ho scoperto oggi che quella del 14, che prevedeva i Libertines, è stata annullata il mese scorso. Quella del 13 è in teoria confermata con Idols e Murder Capital, ma ci sono alcuni dubbi, non sulla, sui social social del festival non ci sono molte conferme, sui social degli idols non ho visto annunciata questa data, insomma ci sarà veramente, no, io non ci metterei la mano sul fuoco, lo scopriremo. Invece ci ha incuriosito anche un altro festival andando un po' più a sud, che è il Disorder Festival. Io non lo conoscevo, ma leggo su Sentire Ascoltare che era stato a Paestum, mentre quest'anno si sposta dal 13 al 16 luglio nel borgo medievale di Oliveto Citra in provincia di Salerno, con due palchi e 20 artisti, tra cui Casino Royale, Marlene Kunz, il Thurston Moore Group e Jamie Stewart degli Shushu. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ci avviamo anche alla conclusione di questa prima metà di anno di Friday, poi ci prenderemo come l'anno scorso una lunga e meritata, spero, pausa estiva, ma facciamo ancora un paio di episodi, puntiamo ad arrivare alla 75, questa è la 72 e quindi non garantisco proprio sulla puntualità, ma ci risentiamo ancora per raccontarvi un po' di dischi che usciranno nelle prossime settimane. C'è ancora qualcosa di interessante tra quelli in attesa di pubblicazione. Poi invece anche l'industria discografica un po' va in vacanza, di solito tra luglio e agosto si diradano molto le uscite interessanti, ma faremo anche un recap di quelli che sono stati a nostro parere e a parere della critica musicale i dischi più interessanti usciti finora in questo 2023. Io sono Francesco Negri, in redazione ci sono anche Andrea Firrinceli e Marco Firrinceli. La sigla è di Tum, che trovate su Instagram come Tum Plays Music. Friday lo trovate su fridaypod.it, dove trovate tutti i nostri contatti social e trovate i link alle nostre playlist. Grazie come sempre per averci ascoltato e appuntamento alla prossima settimana.